Benvenuti a tutti. Per il sesto episodio di Filosofi e Diritto ho pensato di proporre una riflessione ispirata dalla festa che celebriamo oggi e quindi ispirata dalla Resistenza, dai suoi motivi politici, storici, culturali, etici. In particolare ispirata dalla festa che celebriamo oggi intesa come festa della liberazione, quindi ispirata dalla idea della liberazione, liberazione ovviamente dall'invasione nazifascista, ma liberazione come espressione di una determinata idea di libertà, di una determinata concezione della libertà che si manifesta nel pieno del Novecento proprio attraverso un movimento, attraverso una vicenda, un fenomeno come quello della Resistenza. Credo che una riflessione a partire dalla Resistenza sul concetto di libertà, seppur non inedita ovviamente, seppur in linea con molteplici riflessioni che in questi decenni, a partire proprio dalla Resistenza, si sono sviluppate, sia in ogni caso urgente. Urgente perché negli ultimi decenni situazioni critiche, crisi come sono state spesso definite, che hanno colpito, che hanno investito soprattutto la cultura e il modo d'essere dell'Occidente, hanno determinato, dovrebbero sempre più determinare, una nuova riflessione sul tema della libertà. Perché dal benessere, dall'illusione del benessere, si è in qualche modo usciti attraverso delle crisi che hanno mostrato come l'illusione di aver risolto il tema della libertà era appunto tale. Si trattava proprio di una illusione. Pensate da questo punto di vista a quanto sia stato rilevante negli ultimi decenni l'esito delle politiche che si sono adottate come reazione al fenomeno stesso del terrorismo di matrice islamica. Pensate a come la libertà sia stata spesso messa in discussione proprio a tutela di un bene altrettanto importante come quello della sicurezza. Questo è avvenuto anche in virtù o a causa di crisi economiche come quella del 2008 che hanno sostanzialmente condizionato la libertà politica addirittura degli stati nella loro politica economica, nel loro indirizzo di politica economica. E pensate a come la crisi pandemica abbia sottolineato ulteriormente questo aspetto, a come la libertà sia stata più volte messa in discussione proprio perché un bene assolutamente vitale come quello della sicurezza e della vita comportava necessariamente il sacrificio di alcuni spazi di libertà. E pensate poi, per venire ai nostri giorni, a come la guerra di invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina abbia portato all'attenzione di tutti, piaccia o meno, il tema della libertà come questione politica, come ambizione politica di un popolo, come ambizione politica di un individuo. E quindi credo che l'urgenza di questa riflessione sulla libertà, ribadisco, come questione politica, sia proprio legata alla necessità di far emergere sempre più una accezione pratica dell'idea stessa della libertà. Per proporre questo tipo di riflessione mi servirò in particolar modo di alcuni spunti che sono forniti da alcune celebri riflessioni di Hannah Arendt sul tema della libertà. La mia intenzione non è quella di ragionare sulla libertà attraverso le lenti di Hannah Arendt, semmai la mia intenzione è quella di ragionare sulla libertà prendendo spunto da alcune concezioni, alcune provocazioni dell'Arendt sulla libertà, ma per mostrare come una determinata concezione della libertà si manifesti proprio attraverso la Resistenza, possa essere colta dalla Resistenza stessa. In particolar modo vorrei provare a mostrare come la libertà come questione politica e pubblica, in contrapposizione all'idea della libertà come questione meramente soggettiva, individuale, se non interiore, sia al centro del significato che possiamo attribuire alla Resistenza e quindi anche del significato filosofico-politico, se volete anche filosofico-giuridico, che si può trarre da un fenomeno come quello della Resistenza. E proprio per questo motivo prendo spunto da una celebre definizione dell'Arendt, o più che definizione, da una celebre riflessione, da un celebre pensiero dell'Arendt, che si trova in più scritti di Hannah Arendt, ma che ad esempio si trova in uno scritto apparso nel 1961 in una raccolta di saggi intitolata Tra passato e futuro, che ha proprio per titolo Che cos'è la libertà. Scrive l'Arendt: gli uomini sono liberi nel momento in cui agiscono, né prima né dopo. Essere liberi e agire sono la stessa cosa. Ecco, questo è il punto di partenza, se volete il fuoco stesso della mia riflessione. Essere liberi e agire sono la stessa cosa. Libertà e azione coincidono. Non vi può essere libertà senza azione. Questa visione dell'Arendt è una visione che, proprio leggendo altri passi, altri testi della stessa Arendt, si contrappone a una concezione alternativa della libertà. Una concezione che ha condizionato in maniera significativa la modernità. E cioè una concezione della libertà come dimensione che può essere veramente sperimentata soltanto a livello soggettivo, individuale, come dicevo prima, addirittura interiore. Cioè un'idea della libertà come spazio meramente privato, o se volete essenzialmente privato, che si coglie, che si abita soprattutto nella riflessione che ciascuno di noi ha con se stesso. E cioè la libertà intesa come spazio che si può occupare con la riflessione, che si può occupare con il pensiero. Ciò che può essere libero, secondo questa concezione, è il pensiero, proprio perché la facoltà di pensare è libera. E quindi si può essere liberi solo con se stessi, solo appunto non soggettivamente, ma soggettivisticamente. Ecco, la concezione della libertà come azione, la libertà che coincide con l'azione stessa, si contrappone a questa idea. E per questo motivo quel passo di Hannah Arendt rappresenta una visione diametralmente opposta. Essere liberi e agire sono la stessa cosa. Per Hannah Arendt, cioè, la libertà si coglie, si gioca, si pratica, si manifesta essenzialmente a livello politico e non a livello soggettivo, individuale, interiore. La libertà senza azione non è tale. Il pensiero libero senza traduzione in azione non può dirsi tale, non può dirsi libero. Ma perché la libertà può essere o va intesa come azione? Perché essere liberi e agire sono la stessa cosa? Qual è il fondamento filosofico di questa idea, il possibile fondamento filosofico di questa idea? Probabilmente qui i riferimenti dell'Arendt possono essere ulteriormente utili, sebbene non debbano essere assolutamente accettati come indiscutibili, anzi. Però è interessante notare come Hannah Arendt, per fondare questa idea, faccia riferimento a una teoria in particolare, politica, che individua nel mondo premoderno, ed è la teoria di Sant'Agostino, la teoria che la trae dalla Città di Dio, dall'opera politica di Sant'Agostino. E soprattutto è una idea, quella della libertà come azione, che l'Arendt associa originariamente all'idea stessa della natalità, alla nascita come inizio. Questo implica affermare come la nascita di ogni uomo dichiari un nuovo inizio, un originario inizio, proprio perché ogni nascita introduce una novità, introduce un inaspettato, un inedito, qualcosa che in un modo o nell'altro rappresenta un'innovazione rispetto al passato. E l'Arendt ancora afferma: è proprio in quanto è un inizio, l'uomo può dare inizio a cose nuove. Umanità e libertà coincidono. Riprendendo ancora una volta Sant'Agostino, afferma: Dio ha creato l'uomo per introdurre nel mondo la facoltà del dare inizio, la libertà, la facoltà del dare inizio. In questo consiste, o consisterebbe, se seguiamo la riflessione dell'Arendt, la libertà come inizium. Ed è proprio qui che si coglie il nesso con l'idea della libertà come azione, perché se la libertà è dare inizio, se la libertà è in qualche modo presente nella costituzione originaria dell'uomo, proprio perché l'uomo nasce e dà inizio a qualcosa con la sua vita, allora è evidente che la libertà non può che essere azione, perché proprio nell'azione, nel incidere nel mondo, nell'agire nel mondo, nella mondanità stessa che si produce l'inizio di qualcosa, che si dà inizio a qualcosa e che quindi si invera, potremmo dire in questo senso, la libertà originaria che si ha nell'uomo in quanto nato. Ora, questa idea della libertà come azione, della libertà come initium, è proprio ciò che a mio parere si coglie in maniera assolutamente evidente nella resistenza e nella liberazione. Perché? Perché la resistenza va intesa come un initium. Evidentemente, come ogni forma di resistenza, è un grande fenomeno di disobbedienza civile, un fenomeno che rappresenta una reazione nei confronti dell'abuso di potere, nei confronti del difetto di legittimazione del potere nazifascista, quindi un fenomeno che intercetta le tipiche cause della disobbedienza civile. Ma oltre a questo, oltre alla reazione nei confronti dell'abuso di potere, nei confronti dell'autorità non legittima, vi è qualcos'altro. Vi è proprio lo slancio verso un altrove politico. Vi è cioè l'idea della libertà che si realizza, si concretizza, dando vita a qualcosa di nuovo. Io credo che questo valore aggiunto della resistenza contro il potere nazifascista vada assolutamente esaltato, enfatizzato, ed è non a caso all'origine di un progetto politico, del progetto politico della comunità in cui viviamo, è all'origine della Costituzione come atto originario di un percorso politico di liberazione, ma anche di emancipazione, di sviluppo, di riconoscimento dei diritti, di lotta contro le disuguaglianze. E quindi va colta nella scelta della resistenza una concretizzazione dell'idea della libertà come azione. Da questo punto di vista mi piace ricordare alcune parole, alcuni brani di Norberto Bobbio, che in realtà sono analoghi ad altre riflessioni che Bobbio ha proposto in diversi testi. In questo caso faccio riferimento a un testo uscito nel 2015, Eravamo ridiventati uomini, testimonianze e discorsi sulla resistenza in Italia, a cura di Pina Impagliazzo e Pietro Polito. In questo testo ho l'impressione che da alcuni brani scaturisca in maniera evidente l'idea della resistenza come initium, l'idea della resistenza come atto di libertà. Perché? Perché libertà e azione si trovano combinati, si trovano assolutamente intrecciati in maniera indissolubile. Riferendosi alla storia, a come l'atto della resistenza incide nella storia personale e collettiva, Bobbio afferma: la storia non è un parco ordinato in cui ciascuno possa scegliere comodamente la strada che più gli conviene, ma una selva intricata dove non vi è libero che un piccolo sentiero che conduce all'aperto. Nei momenti cruciali ci pone la storia di fronte a dure alternative, o di qua o di là. Ecco, l'idea della scelta, l'idea della necessità di scegliere di fronte alla situazione, di fronte cioè all'occupazione nazifascista, rappresenta al meglio la libertà come azione, perché si tratta di una scelta che non avrebbe alcun senso, non avrebbe avuto alcun senso se non accompagnata da un'azione conseguente. E nel caso della scelta di opposizione, di resistenza nei confronti del potere nazifascista, la scelta non poteva che comportare un'azione politica concreta, che per molti è stata equivalente alla scelta stessa della lotta armata. E quindi in queste parole di Bobbio si comprende bene come la resistenza inveri questa idea della libertà politica come essenza della libertà che si gioca non a un livello soggettivo, non attraverso una riflessione esclusivamente con se stessi, ma attraverso una riflessione certamente che tiene conto del proprio essere, delle proprie aspirazioni, ma che inevitabilmente passa dal rapporto con gli altri e dalla azione nel mondo, altrimenti resta monca, altrimenti non produce il suo potenziale di libertà. Aggiunge Bobbio: la partecipazione alla resistenza è stato un evento decisivo, un atto di rinnovamento. Vedete quell'idea dell'inizio, della innovazione, di rigenerazione, di rottura col passato che ha spaccato la nostra vita in due parti: dalla soggezione alla libertà, dall'inerzia all'azione, dal silenzio alla parola. Questa lettura, in un certo senso esistenziale sembrerebbe, della resistenza, in realtà esprime proprio quella concezione della libertà in senso politico. Soggezione superata attraverso un atto di libertà. Azione che si sostituisce all'inerzia. Vedete come libertà e azione vanno insieme. Silenzio sostituito dalla parola, ma la parola è un atto nel mondo. La parola non può essere una parola rivolta a se stessi. Non può essere una parola privata. È una parola che ha significato nel momento in cui assume una rilevanza pubblica, nel momento in cui è azione e quindi è libertà. Un atto di libera scelta, aggiunge Bobbio, da parte di chi, accettando la responsabilità e il rischio di una lotta senza quartiere, si era trovato solo di fronte alla propria scelta. La scelta fatta allora da molti che non avevano avuto molti lumi, ma hanno saputo accendere la scintilla del grande incendio. Quindi vedete come questa strada, tracciata se volete, o ispirata, quantomeno nel mio caso, dalla riflessione di Hannah Arendt, conduca inevitabilmente al tema della scelta, perché libertà come azione, essere liberi e agire, dare inizio a qualcosa come essenza della libertà, implica necessariamente la scelta, implica la responsabilità del giudizio, che però risulterebbe assolutamente priva di significato se non seguita dall'azione, se non attualizzata dall'azione stessa. E non è un caso che proprio Hannah Arendt, a chiusura del suo saggio sulla libertà, e riprendendo appunto quest'idea della libertà come capacità di dare inizio a qualcosa e quindi la libertà come azione, faccia riferimento proprio a quei momenti in cui la crisi morale è assolutamente evidente, in cui la catastrofe etica e morale è sotto gli occhi di tutti. E quanto più, scrive Arendt, la bilancia pende verso la catastrofe, tanto più l'atto compiuto in libertà appare miracoloso, il miracolo che dà vita a un nuovo inizio. La salvezza, infatti, non è automatica. Automatico è il processo che conduce alla catastrofe, che deve quindi sembrare in ogni caso irresistibile. Resistere, lottare contro l'invasione nazifascista, per giungere alla liberazione, era tutt'altro che scontato, era tutt'altro che semplice. Implicava una scelta, una responsabilità, l'assunzione di un rischio enorme, che per molti si è concretizzato, ahimè, nella morte. Ma coincideva e ha coinciso con la salvezza, ha coinciso cioè con la possibilità di dare vita a un nuovo inizio, di tracciare una nuova strada, imprevista, inaspettata, non scontata. E in questo consiste la libertà. E la resistenza incarna quest'idea. Basti pensare, come dicevo prima, a quanto il nostro ordinamento giuridico, politico ed etico, l'ordinamento, mi verrebbe dire, della nostra vita in comune, sia riconducibile alle scelte di chi ha deciso di resistere. È proprio nei momenti di crisi che bisogna assumersi la responsabilità del giudizio. È proprio nei momenti di crisi che attraverso la responsabilità del giudizio si manifesta, si testimonia la libertà come azione. A realizzare questi miracoli, scrive Arendt, e i miracoli sarebbero proprio incarnati da quei sentieri inaspettati, da quei sentieri nuovi che danno vita a progetti politici nuovi. A realizzarli sono degli uomini che, per aver ricevuto il duplice dono della libertà e dell'azione, possono fondare una loro realtà. In questo consiste, a mio parere, una delle grandi lezioni della resistenza. In questo consiste il significato, per certi versi, essenziale della liberazione. Liberazione, sì, dall'invasione nazifascista, ma allo stesso tempo indissolubilmente atto che dà vita a qualcosa di nuovo, che dà vita a un progetto nuovo, che invera una promessa, che si alimenta sempre da quella promessa. E forse il miglior modo per celebrare continuamente e reiteratamente la resistenza nei confronti del nazifascismo consiste proprio nella consapevolezza, nell'assunzione della consapevolezza di quanto in quell'atto collettivo, in quella scelta collettiva, ci sia l'essenza l'essenza della libertà politica, ci sia una testimonianza assolutamente evidente, limpida, cristallina della libertà dell'uomo, della libertà come questione che riguarda l'uomo in quanto animale politico. È una lezione che probabilmente ancora oggi, e non solo rispetto alla nostra vicenda passata, ma anche rispetto a tutto ciò che accade intorno a noi, è assolutamente preziosa.